Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Quest'oggi ci occuperemo in particolare di celiachia e intolleranze. Lo facciamo con un esperto in materia, evidentemente con il professor Italo De Vitis, responsabile del presidio di rete per la diagnosi della malattia celiaca proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, presidio Columbus. Grazie per essere con noi, professore.
Grazie a voi tutti e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
Che saranno sicuramente molto interessati di conoscere elementi utili proprio per sapere anche come approcciare, come relazionarsi con le intolleranze, con le allergie e con in particolare la celiachia. E allora cominciamo proprio con una definizione, professore, se è d'accordo, di che cosa sia la celiachia.
La celiachia viene definita intolleranza al glutine, però il termine è un pochino equivoco. In realtà è una malattia che a tutti gli effetti ha le caratteristiche biologiche di una malattia autoimmune. È una enteropatia, cioè uno stato di sofferenza dell'intestino tenue, che si scatena in soggetti geneticamente predisposti al contatto di questa proteina, il glutine, che è una proteina di riserva del germe del seme di grano. Questa proteina scatena delle reazioni immunologiche nell'intestino di questi soggetti che portano a un danno che noi definiamo atrofia villare, cioè distruzione dei villi. I villi sono la componente assorbitiva del nostro intestino tenue, per cui se si distrugge il villo non siamo più in grado di assorbire bene. E da qui tutta una sequela quindi di vicende, di sintomi, di danni che portano poi a riconoscere la patologia.
E continueremo naturalmente ad approfondire anche in questo senso durante la nostra conversazione elementi utili. Intanto però diciamo anche quante persone ne sono affette in termini di celiachia in Italia.
In Italia siamo ormai a una prevalenza della condizione celiachia, quindi la presenza nel territorio, nella popolazione normale, di 1 a 100, ma in alcune condizioni di maggiore, diciamo, ricerca e assiduità della patologia stessa, come Roma, siamo a 1 a 84.
Ecco, quindi
vuol dire che troviamo una persona ogni 84 cosiddetti sani.
Quindi insomma una cifre naturalmente importanti. Ed è corretto, professore, parlare di celiachia anche sulla base dei numeri che ci ha appena fornito come malattia sociale?
La celiachia è stata definita anche dallo stesso governo italiano una malattia sociale e per questo motivo è gratificata di una legge, la numero 123 del 2005, ma proprio per la sua importanza con le cifre epidemiologica. Oltre 180.000 sono i celiaci che sono stati diagnosticati in Italia, ma l'aspettativa è di oltre 600.000 se siamo in un rapporto corretto di 1 a 100. Quindi vuol dire che quasi 2/3 della popolazione celiaca ancora manca l'appello e sono 2/3 di persone che comunque stanno male, hanno una scadente qualità di vita e passano da un ospedale all'altro, da uno specialista all'altro, in attesa di avere una definizione dei loro problemi. E quindi questo è sicuramente un problema di rilevanza sociale perché inficia la qualità di vita e incide notevolmente sulla spesa sanitaria.
Ed è vero, professor De Vitis, che si rileva un costante incremento della diagnosi?
Negli ultimi anni sicuramente, questo è dovuto a 2 fattori, c'è un maggiore interesse da parte della classe medica, ma forse anche degli stessi soggetti che iniziano a sentirsi celiaci e vanno dal medico a chiedere quindi spiegazione di alcuni sintomi che potrebbero effettivamente corrispondere alla patologia. Dall'altra parte c'è da tenere presente però che l'utilizzo di farine a maggior contenuto di glutine, che è l'elemento scatenante di questa condizione, fa sì che quindi ci sia un inquinamento ambientale di tipo alimentare che fa sì che la frequenza della patologia sia in costante aumento.
Parleremo tra l'altro proprio anche tra poco di dieta. Lei, professore, ha accennato ai sintomi. Ecco, quali sono quelli che potrebbero far pensare di essere affetti da celiachia?
Fino a poco tempo fa noi eravamo abituati a riconoscere il celiaco per dei sintomi cosiddetti classici, il mal di pancia, la diarrea, il dimagramento, soprattutto nei bambini, che erano proprio dei bambini malnutriti, magri ma con la pancina gonfia, erano i sintomi d'allarme. E teniamo presente che fino a non più di 20 anni fa la celiachia veniva diagnosticata prevalentemente, se non unicamente, in ambito pediatrico. Oggi sappiamo che la maggior parte delle diagnosi invece sono nell'adulto, e nell'adulto si può manifestare in maniera molto diversa: carenza per esempio di ferro, quindi anemia, carenza di calcio, quindi osteopenia, osteoporosi, carenza di vitamine, quindi disturbi di carattere neurologico, e quindi tante altre manifestazioni che non sono più solo squisitamente gastrointestinali. Basti pensare, per esempio, nella donna in età fertile, anche la infertilità o la abortività possono essere dei segnali di presenza di malattia celiaca.
A questo punto però, professore, anche una domanda che forse anche alcuni dei nostri ascoltatori si porranno: come si diagnostica a questo punto la celiachia? Quali analisi occorre fare?
Da questo punto di vista siamo fortunati, perché le ricerche scientifiche ci hanno permesso di poter arrivare a dei test diagnostici, quindi esami del sangue tradotti nella pratica, semplici, affidabili e di poco costo, e sono degli anticorpi che si scatenano sempre nell'individuo geneticamente predisposto a contatto col glutine, anticorpi antigliadina deamidata, anticorpi antitransglutaminasi e anticorpi antiendomisio. Nel sospetto di malattia celiaca basta fare la ricerca di questi anticorpi, una ricerca che peraltro è notevolmente facilitata dal fatto che lo stesso Ministero della Salute ha stabilito un algoritmo sulla base dei dati scientifici per cui qualunque medico teoricamente può richiedere con facilità questi esami. Meglio in generale che il medico che ha un sospetto di celiachia e che non se ne occupa avvii il paziente ai cosiddetti presidi di rete, cioè quei centri di riferimento che lo Stato riconosce come centri di eccellenza perché la diagnosi venga fatta in tempi rapidi. Se un soggetto ha uno di questi anticorpi positivi, dei sintomi che richiamano la celiachia come quelli di cui abbiamo parlato, viene sottoposto poi a una biopsia dell'intestino tenue per documentare il danno, cioè l'atrofia dei villi. Anticorpi positivi, danno della mucosa, vuol dire certezza al 100% di celiachia. Ma chiudo con una piccola notizia: sono talmente sicuri questi test che, se fatti bene, possiamo evitare la biopsia. È già pratica attiva nel bambino e speriamo in un prossimo futuro di affinare le armi in maniera tale da fare delle diagnosi ancora più semplici e meno invasive anche nell'adulto.
Ecco, quindi l'importanza dei presidi di rete, del resto lo ricordavamo proprio a inizio collegamento, lo stesso professor De Vitis è il responsabile del presidio di rete per la diagnosi della malattia celiaca proprio nel presidio Columbus del Policlinico Gemelli. Quindi un dato molto importante è quello che ci ha appena ricordato il professor De Vitis. Parliamo a questo punto però di dieta, professore. Qual è quella indicata per i celiaci?
Ovviamente, essendo il glutine la sostanza che scatena queste reazioni, l'unica dieta è quella che ci priva del glutine. E sembra semplice: quando noi abbiamo fatto la diagnosi nel nostro ambulatorio di un paziente, gli diciamo ok, tranquillo, togli il glutine, torna a casa, e togliere il glutine vuol dire togliere il pane, la pasta, i biscotti, la pizza. Fortunatamente oggi l'industria e tantissime altre iniziative, anche di piccoli imprenditori che si sono dedicati alla produzione di questi prodotti, fa sì che il celiaco abbia a disposizione tanti prodotti che possono comunque soddisfare tranquillamente le esigenze di tutti i giorni. Ma madre natura ci ha fornito tanti cereali che sono privi di glutine, basti pensare al riso, o comunque a tante altre sostanze, ortaggi come le patate, ma il pesce, la carne, le verdure sono prodotti che non hanno glutine. Quindi io posso avere una dieta tranquilla, normale, equilibrata, utilizzando per gran parte i prodotti che già troviamo in natura privi di glutine e compensando quei farinaci che abitualmente siamo abituati a mangiare con quello che ci offre l'industria e che sono quindi resi salubri proprio perché privati del glutine nel loro confezionamento.
Ecco, legandosi a quello che ci ha appena detto professore, possiamo a questo punto rassicurare chi ci ascolta rispetto al fatto che una dieta che escluda il glutine, in poche parole, può avere effetti negativi?
No, ovviamente essendo il glutine per il celiaco un veleno, una dieta priva di glutine per il celiaco non può essere che priva di effetti dannosi e anzi è una dieta del tutto salutare, ma se per qualunque motivo una persona, per esempio un familiare di un celiaco, un papà di un bimbo celiaco, per tenergli compagnia mangia la sua pasta o mangia dei prodotti che sono a minor contenuto di glutine per poter essere, come dire, più vicino alle esigenze del suo figliolo, non gli crea nessun danno. Diverso è fare in un soggetto sano una dieta completamente priva di glutine, perché nel soggetto sano possono evidenziarsi delle carenze nutrizionali che bisogna in qualche modo compensare. Però una ragionevole dieta priva o a basso contenuto di glutine, come quella che possono fare i familiari dei celiaci, non è affetta da complicanze particolari.
Ecco, quindi sono molte le rassicurazioni, anche gli elementi di chiarificazione che ci stanno provenendo proprio da questa conversazione con il professor De Vitis. E tuttavia, ecco, è consigliabile un supporto psicologico per i pazienti affetti da celiachia, in particolare i bambini?
Sicuramente in una fase iniziale cambia completamente la vita, cambiano dei punti di riferimento. Dicevamo prima, uno magari esce con gli amici a mangiare la pizza e improvvisamente non può più farlo, quindi vive sicuramente delle limitazioni. Paradossalmente il bambino, il piccolo, che è accudito al 100% dalla mamma, risente meno di questi problemi. I grossi problemi ovviamente li abbiamo nella fase in cui il piccolo si evolve, diventa adolescente, vive la vita di gruppo, esce di casa e i suoi compagni lo portano da McDonald's, per non fare nomi, o in pizzeria, una spaghetteria, ecco, lì ci possono essere quindi dei problemi, ma noi invitiamo tutti a non chiudersi in casa, a affrontare la vita di tutti i giorni, perché è possibile oggi con quello che ci viene messo a disposizione vivere una vita tranquilla all'università piuttosto che in fabbrica o da qualunque altra parte, ma laddove si venissero a verificare delle condizioni di chiusura anche psicologica, un adeguato supporto dato dal medico che fa la diagnosi, perché lui il mago un po' della situazione che rassicura il paziente, ma confortato anche da una figura professionale e quindi da uno psicologo, aiuta sicuramente a risolvere tante situazioni.
Veniamo alla prospettiva futura, ecco, quali sono in questo senso proprio le tendenze nella cura e trattamento della celiachia?
Ci sono delle alternative che potrebbero diventare una realtà a breve, quindi al di là della dieta senza glutine che rimane il baluardo terapeutico per il celiaco e che è ancora a costo zero biologico, nel senso che, come abbiamo detto, non ha effetti collaterali, esistono delle alternative di cui si è parlato negli ultimi anni. La cosiddetta pillola, che cioè la costruzione di una molecola che blocca tutte quelle reazioni chimiche e immunologiche che portano al danno della celiachia, ha avuto notevole sviluppo negli Stati Uniti alcuni anni fa, è stata rallentata perché i risultati non sono stati quelli attesi, ma ha ripreso ad essere studiata proprio in questi anni. Una delle soluzioni che abbiamo maggior portata di mano è la vaccinazione, cioè la creazione quindi di un vaccino che permette una desensibilizzazione al glutine e che quindi permetta di ridurre la possibilità di avere questi effetti negativi del glutine. E lo studioso che se ne sta occupando in Australia, il professor Andersen, ha garantito che fra qualche anno, parlando di pochi anni, 3 o 4, la soluzione dovrebbe essere in farmacia. E poi ancora lo studio dei cosiddetti grani amici, quindi quelle farine che vengono purificate attraverso vari sistemi biologici, chimici o fisici dal glutine e che quindi permettono di poter utilizzare un grano comune ma non tossico per il celiaco. E sono tutte soluzioni che sono ormai a portata di mano.
Ecco, abbiamo parlato, professore, di celiachia, però ecco, al di là della celiachia, quali sono le intolleranze registrate più comunemente?
E come dicevo all'inizio, parlando di celiachia usiamo ancora impropriamente il termine intolleranza, perché effettivamente è una patologia molto più complessa con delle caratteristiche biologiche da patologia autoimmune, ma tanta gente viene da noi dicendo appunto di essere intollerante. L'intolleranza è una situazione spesso poco dimostrabile, perché è una reazione quasi da contatto chimico-fisica fra un soggetto e una sostanza estranea. Io non tollero per esempio il latte perché tutte le volte che lo bevo ho borbottio alla pancia, meteorismo e qualche volta poi devo correre in bagno. Ecco, sappiamo che c'è una sostanza, il lattosio, che non viene digerita e il deficit di lattasi, cioè dell'enzima che ci permette di digerirlo, scatena questa reazione. Però è sempre un fatto individuale, cioè non è un fatto immunologico e quindi poco dimostrabile, soprattutto per tante altre cosiddette intolleranze che sono proprio specifiche di un individuo e che solo lui avverte, mentre quando parliamo di allergia intendiamo riferirci a delle condizioni in cui il nostro organismo reagisce producendo anticorpi contro sostanze, anticorpi contro le proteine del latte per esempio o delle altre proteine animali o vegetali che sono dimostrabili nel sangue. Quindi tanta gente dice di essere intollerante, spesso però dietro il termine di intolleranza si nascondono sintomi o disturbi che non hanno per nulla a che vedere con questo ambiente, con questo mondo. Attenzione, diffidate di tutti quei test molto semplicistici che vi fanno diagnosi in maniera troppo semplice, con delle tecniche che non sono nemmeno riconosciute al 100% dalla scienza ufficiale e che attribuiscono dei valori di significato clinico, quindi di intolleranza, di capacità di provocare reazioni a delle sostanze che in realtà poi sono a tutti gli effetti innocenti.
Ecco, mi sembra che in questo modo abbiamo trattato i principali punti che ci eravamo prefissati proprio col professor Italo De Vitis, che lo ricordo è responsabile del presidio di rete per la diagnosi della malattia celiaca della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, presidio Columbus. Lo ringraziamo moltissimo per aver fatto un viaggio sintetico naturalmente, ma con indicazioni utili anche in prospettiva rispetto al trattamento valido della celiachia e anche chiarire la differenza per esempio tra intolleranze ed allergia. Quindi un grazie sentito al professor De Vitis a nome anche di tutti i nostri ascoltatori e l'augurio di buon lavoro. Grazie professore.
Grazie a tutti voi e arrivederci.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.